faremo un collegamento Skype con una sorella che chiameremo sorella A.
Sorella.
Vi leggo in due parole la sua esperienza che ha vissuto e poi ci colleghiamo per fare una preghiera insieme a lei.
Quindi lei, ok, è in linea allora, è in linea, vero? Bene,
Sì.
sorella A, ti amiamo nel nome di Gesù Cristo. Vai, Angela, con la sua lettera.
E ha scritto la sorella dicendo: Salve fratelli, ho un dubbio atroce. Ho paura di essere caduta nell'errore.
Beh, non ti preoccupare, sorella A, capita a tutti. Tranquilla, rilassati.
Sono confusa e vorrei sapere la vostra opinione.
Opinioni, niente. Siamo una chiesa anti-opinioni.
La mia.
Possiamo chiedere a Dio, va bene, che ci guidi con le scritture.
Amen. Sì, amen.
Opinione evitiamo.
La mia storia è lunga da raccontare. Ho sempre cercato la verità, ma ogni volta che credevo di averla trovata era solo una vaga illusione. Sono andata di chiesa in chiesa. Ovviamente mia madre, professando la religione cattolica, mi ha inculcato fin da piccola a credere nella Madonna e nei santi.
Guarda, sorella, Dio benedica i fratelli cattolici, va bene, però attenzione alle cose fuori dalla Bibbia. Anche noi crediamo alla Madonna e nei santi, ci mancherebbe altro. Ma solo la Madonna e i santi, quelli della Bibbia, cioè dentro i parametri delle scritture, non crediamo di venerare Madonne fuori dalla Bibbia. E come Gesù ha detto in Matteo 24, 24, ci saranno falsi cristi, falsi profeti, falsi San Pietro, falsi San Paolo e false Madonne. Quindi qual è quella vera? Quella della Bibbia e i santi, quelli della Bibbia. Quindi attenzione, non venerarli come se fossero, come se la Madonna fosse la madre di Dio o mediatori per giungere a Gesù. Va bene? Galati 4, 6. Dice, perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio nei nostri cuori, che grida Abba Padre, Galati 4,6. Abbiamo lo spirito di Cristo e di Dio nel cuore. Di conseguenza, essendo nel nostro cuore, è falso che servono mediatori, mediatrici, ausiliatrici, per ruffianarci. Ecco, adesso ti porto, no. No, Gesù nel mio cuore, non ho bisogno di mediatore per arrivare a Gesù, perché Gesù è già venuto a me. Angela, vai avanti per cortesia.
E continua la sorella dicendo: Allora, crescendo nella religione cattolica, crescendo dopo una vita senza amore e con una vita piena di errori, mi sono resa conto che non era la vera fede nel Signore. E allora ho iniziato a frequentare la chiesa evangelica. E non essendo mai soddisfatta di ciò, andavo di chiesa in chiesa, chiese evangeliche. Essendoci tante denominazioni diverse, non sapevo quale chiesa avesse veramente la reale salvezza. Preciso
Nessuna, è solo Gesù. Scusa, ogni tanto faccio parentesi, hai pazienza.
di aver letto anche i libri di Mormon, ma avevo notato che molti insegnamenti del loro credo andavano in disaccordo con le scritture. Poi, non contenta, ed in un periodo molto difficile della mia vita, iniziai a studiare con i testimoni di Geova. Mi sembravano sinceri nel loro stile di vita ed erano gli unici che, all'apparenza, insegnavano quello che c'era scritto nella Bibbia. Quanto mi sbagliavo! Per anni ho studiato con loro e poi ho capito, leggendo la loro stessa Bibbia, che le loro dottrine erano false e che le loro riviste erano in disaccordo con la loro stessa Bibbia. Quando all'anziano che mi dava lezione della Bibbia, insieme a un'altra testimone di Geova, quando ho detto che c'erano dei punti nelle loro riviste che andavano in disaccordo con loro, attraverso la loro stessa Bibbia,
Apriti cielo.
mi iniziarono a fare una guerra spietata,
Caro mio.
sparlando male di me in giro e calunniandomi.
Cioè, un po' come nella Chiesa Cattolica, parli male del Pachamama, insomma, è così, no?
Premetto che non mi ero ancora battezzata. Mi diedero anche dell'indemoniata e mi dissero che ero condannata. Infatti non
Caro
credevo
mio,
più a
che
nulla.
Vangelo incoraggiante che predicano questi qua. Cioè, loro ti condannano praticamente. Non è che dicono, aspetti che ti leggo una scrittura.
Se
Oh.
chiedi domande ti
No, sei
condannano.
condannato, quindi suicidati, buttati in un pozzo.
Infine non credevo più a nulla se non nel Signore e iniziai a
Grande.
studiare la Bibbia e a pregare per conto mio,
Brava.
usando sempre la Bibbia datami dai testimoni di Geova che mi sembrava fosse corretta.
No, devi comprare la nuova Diodati, è la migliore Bibbia.
Dopo poco tempo, una persona che conoscevo mi parlò di un gruppo online che usavano il nome in ebraico di Gesù e di Dio. E per entrare in questo gruppo bisognava battezzarsi in questi nomi ebraici e poi iniziare a studiare le loro scritture, in parte con parole in ebraico e con testi aggiunti, per esempio il libro di Enoch, che nelle Bibbie normali non ci sono.
E non ci devono essere, io non l'ho mai letto, non mi interessano questi libri apocrifi, rimanete nei testi che sono stati approvati e dalla Prima Chiesa e dallo Spirito Santo.
Io lo feci e mi battezzai d'estate in mare davanti a molte persone che erano lì per fare il bagno e che non conoscevo. Un more online mi battezzò. Ero contenta all'inizio perché credevo di aver trovato la verità, ma dopo un po' sono uscita fuori perché c'erano tante cose che non mi convincevano e a cui la sorella del gruppo a cui ero stata affidata non mi dava una giusta spiegazione alle domande che facevo e che tuttora cerco di capire. Le loro scritture in alcuni capitoli dicevano una cosa e in altri capitoli dicevano il contrario. O che la donna dovesse sempre usare il velo, non solo durante le riunioni, ma anche fuori casa, e così via.
Queste cose abbiamo spiegato nel corso biblico, investigare, fratelli.
Premetto di aver letto anche il Corano.
Insomma, questo qui non ha lasciato una porta...
Veramente alla ricerca.
Veramente alla ricerca. Ragazzi... Siamo nel deserto, tenetevi cara la fede nella parola.
Fratelli, il mio dubbio più grande è di essermi battezzata in una fede sbagliata, con un nome sbagliato, e che il Signore non mi perdoni per questo. Ho paura, e questa è una delle tante cose che mi tormentano da tanto tempo. Non riesco più a pregare, perché non so che nome devo pregare. Vi prego, aiutatemi e pregate per me affinché il Signore mi porti sulla retta via. Amen, sorella A.
Gloria a Dio, gloria al Signore. Ci colleghiamo adesso?
Sì.
Arrivo.
Pronto?
Pronto.
Pronto, buongiorno sorella A, sono Angela.
Ciao.
Ciao, un piacere, un piacere.
Piacere tutto mio, grazie.
Ciao, sorella, Dio ti benedica.
Grazie anche a lei, che il Signore la benedica grandemente per quello che fa, sì, tu perché veramente aiuta molte persone a capire, ad arrivare al cuore del Signore, che è la cosa più importante.
Gloria a
Dio. Che in questi tempi difficili è molto difficile, ecco, trovare qualcuno che veramente predichi la parola per com'è.
Amen, amen. Sì, Signore ci aiuti. Senti, tu quando preghi a Gesù, gli dai del tuo o da lei?
Scusa, fratello, quando perché c'è poca linea.
Quando tu preghi Dio, gli dai, quando preghi al Signore, gli dai del tuo o da lei?
Beh, io gli do, dipende.
Gli dai da lei, al
Signore? Di solito del tu lo tratto come se fosse un familiare, mio amico.
Uno di famiglia?
Sì.
Ok, e allora a me...
Però sì, ha ragione, solo che è una cosa che mi viene automatico molte volte quando non
Sai,
conosco qualcuno.
Il lei a volte è molto utile per tenere le persone a distanza. Se vuoi possiamo darci del tu, perché anch'io appartengo alla famiglia dei peccatori salvati. Se vuoi, se ti fa piacere, ci possiamo dare del tu.
Grazie, va bene.
Va bene, va bene. Allora, dolce grazie. Figliola, dimmi cosa posso fare per te. Apri il cuore e ti ascolto. Tu parla e io ascolto.
Beh, ci sono tante cose che vorrei chiedere. Prima di tutto, io avevo già parlato con la sorella, ho chiesto a lei... Cioè, avevo raccontato più che altro un po' la mia storia riguardo la fede, no? Fin da bambina ho sempre, diciamo, cercato Dio, però l'ho sempre cercato nel posto sbagliato, diciamo. Me ne sono accorta adesso che sono più grande, ecco. E infatti io provengo da una famiglia cattolica, perché mia mamma era molto credente al cattolicesimo. E però diciamo una parte della mia infanzia l'ho passata con mia zia, che purtroppo mia mamma non poteva tenermi, perché un po' per lavoro, un po' per altre questioni private che adesso non sto a dire. E quindi mia zia mi portava sempre in chiesa e avevo fatto anche la chierichetta. E niente, io pensavo che la vera fede fosse quella cattolica, d'altronde la maggior parte delle persone, no, che nascono nella fede cattolica. Poi, crescendo, mi sono accorta che c'erano tante cose, diciamo, che non andavano, nel senso che nella Bibbia c'erano scritte altre cose rispetto a quelle che predicavano nella Chiesa cattolica, perché allora avevo anche iniziato già a, diciamo, seguire, non so se seguire o imparare, diciamo, da un'altra religione, si può chiamare, i testimoni di Geova, no? Perché erano venuti a casa di mia mamma. Vanno di casa in casa a predicare e mia mamma li aveva accolti per ascoltare la parola, no? Solo che anche lì poi mio padre ovviamente dicevano che facevano il lavaggio del cervello e tutto quanto, e quindi li allontanati, io non ho più seguito, diciamo, i loro insegnamenti, no? Però crescendo, diventando più grande, mi rincontrai, diciamo, queste persone che avevano insegnato allora quando ero bambina e volevano sapere se ancora mi interessava cioè imparare seguire questa fede, diciamo. E io allora, siccome cercavo Dio, no, e ancora non avevo trovato quel Dio di cui parlavano le scritture, allora dissi di sì e iniziai di nuovo a studiare con loro, no? Testimoni di Geova. C'era un anziano e sua moglie che mi davano lezione, a me e al mio compagno, e mi piaceva perché pensavo che veramente fosse la vera fede, no? Nel senso, loro insegnavano in un altro modo, no? A differenza dei cattolici che vai in chiesa, fai, vabbè, catechismo, prendi la comunione, la cresima, però non è che impari veramente di Gesù, non inizi a conoscere veramente chi è lui, no? E invece i testimoni invece ti parlavano di Gesù, ti invogliavano veramente a sapere la verità, diciamo, tra virgolette, perché poi mi sono resa conto che effettivamente quello che insegnavano non era quello che era scritto nelle scritture, no? Nel senso che loro hanno queste riviste dove ci sono delle domande, dove ci sono dei vari discorsi, temi, tra virgolette, che riguardano la Bibbia, ma poi quando vai a leggere veramente le scritture, la Bibbia, non è come dicono loro.
Per
È un
esempio?
po' come un inganno.
E per esempio cosa?
Per esempio, loro dicevano che Gesù, all'inizio mi avevano detto che Gesù era risuscitato, però in realtà quando lui, non il terzo giorno, ecco,
Quando?
come dicono le scritture,
Vabbè,
no?
comunque,
Loro
però.
dicono che Gesù è andato subito in cielo,
Ok.
era uno spirito,
Sì.
nel delitto
Senti,
tutto.
aspetta un
O
attimo,
per
Angela.
esempio che i 144.000, ah,
Aspetta,
sì.
aspetta, cominciamo a
Sì,
rispondere a questa.
sì.
E vai a Primo Pietro 3,19, velocissimo.
Ok.
Ok, cominciamo a togliere questa bugia, numero
Primo Pietro 3,19. Dice: e in esso andò anche a predicare agli spiriti trattenuti in carcere. Primo Pietro 3,19.
Ok, quindi Gesù quando è morto non è andato in cielo, ma è andato a predicare il Vangelo a quelli nell'Hades che erano trattenuti in carcere. E anche, metti un'altra, va. Primo Pietro 4,6. Aspetta,
Primo Pietro 4,6. Infatti, per questo è stato annunziato il Vangelo anche ai morti, affinché dopo aver subito nel corpo il giudizio comune a tutti gli uomini, possano possano vivere mediante lo Spirito secondo la volontà di Dio. 1 Pietro 4, 6.
Quindi Gesù quando è morto è andato a predicare il Vangelo a quelli che erano nell'Hades che soffrivano. E comunque quando Gesù è risorto dalla tomba, Maria Maddalena voleva abbracciarlo e Gesù gli ha detto non mi abbracciare, non mi toccare perché non sono ancora andato dal Padre. Conosci la scrittura, no? Sì. Ecco,
Sì.
non
E
mi
infatti
toccare, non mi
loro invece
toccare,
quando
non mi toccare,
io
aspetta, non mi
scusi.
toccare che non sono andato dal
Ah.
Padre. Ecco, e allora e questo era
Ok.
il terzo giorno. Il terzo giorno non era ancora andato dal Padre, non mi toccare. Il che vuol dire non è vero che appena è morto è andato in cielo. Quindi è una dottrina bugiarda. E purtroppo i testimoni di Geova non credono nel battesimo dello Spirito Santo e non ce l'hanno. E interpretano la Bibbia in modo carnale e non riescono a collegare tutti i punti spirituali. Perché la Bibbia non è scritta per quelli che cioè, la interpretano in modo carnale. E come vediamo in Matteo 13, 9 e 10, dice perché parli loro in parabole? E Matteo 13, 9 e 10, perché parli loro in parabole? Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio, a loro non è dato. Quindi loro, i farisei, i testimoni di Geova, gli atei, tutti quelli che non hanno lo Spirito Santo, non possono capire queste cose. Mi fermo qui, vai avanti, sorellina.
Sì, e allora un'altra, per esempio, dottrina che insegnavano era che i 144.000 erano i loro anziani, no? Quelli che erano già morti e quelli che erano, diciamo, che impartivano lezioni alle assemblee, ecco, quelli che stanno in alto. Però io ho ragionato che questa cosa non è possibile, perché non è. Diciamo, non penso che il Signore venga a prendere solo i testimoni di Geova, ecco. Viene a prendere coloro che hanno veramente un cuore puro e che veramente hanno seguito, diciamo, la parola del Signore e che l'hanno messa in pratica, ecco.
Guarda, questa storia di 144.000 sono solo testimoni di Geova, e diciamo, non è vero perché non ha base scritturale. È come se io dicessi: io, fratello Giuseppe, sono l'Elia del tempo della fine, io sono uno dei profeti di Apocalisse 11, io perché Dio me l'ha detto. Cioè, uno può dire la cretinata che vuole, ma se non hai una base scritturale, non solo è pericoloso crederlo, ma non devi crederlo, perché se non è basato sulla pietra angolare, se non è basato sulla pietra delle scritture, è pericolosissimo, è così che Satana entra nelle chiese. Bene, ci
E
siamo capiti.
infatti quello è quello, fratello, che purtroppo ti ingannano come sono stata ingannata io per un po' di anni, estrapolando dei versetti dalle scritture.
Sì, ma
Quindi
non
ma
dice
tu
da
pensi che
nessuna
veramente quello
parte
che
che
dicono è vero?
non dice che 144 sono testimoni di Geova, questo qui è un po' come i mormoni che credono Joseph Smith. E Joseph Smith deve essere le scritture, non ci sono, e lo devono scrivere il libro dei mormoni per bla bla, eccetera. Cioè, come la Chiesa Cattolica, c'è il Papa infallibile, i protestanti che loro ricevono solo i protestanti, non ricevono i cattolici, quindi è una setta. Invece la Chiesa vera, la religione vera, la fede vera parla così: siamo tutti figli di Dio in Cristo, e cattolici, e protestanti, e geo, e mormoni, e atei, e indù, e musulmani, in Cristo. In Cristo diventiamo tutti una famiglia. Va bene, c'è altro, sorellina?
Sì, io poi ovviamente lasciando i testimoni, perché ero un po' scoraggiata, ti dico la verità, e iniziai a studiare per conto mia la Bibbia, sempre la loro, perché comunque grazie a quella stessa Bibbia che avevano loro, che ho, tra virgolette, scoperto un po' di bugie di quelle che dicevano, no? Perché le loro scritture dicevano una cosa, le loro riviste, e invece la Bibbia ne diceva un'altra.
Esatto.
Allora mi porto a studiare e per conto mio a pregare, a cercare di capire, però mi sentivo sempre, diciamo, nella via, ti posso dire, nella via della fede mi sentivo sempre un po' sola.
Un pesce fuori dall'acqua.
Forse anche Sì, un pesce fuori dall'acqua, perché comunque avevo cercato di cambiare molte cose anche, diciamo, del mio carattere, anche del modo di vestire, no? Perché comunque il Signore pretende che quando uno lo cerca, metta in pratica quello che veramente c'è scritto nelle scritture, non solo a parole, no? E quindi cercavo anche di dare studio biblico ai miei figli, no? Di fargli capire che comunque erano piccolini. E
Quanti anni hanno adesso
poi
i tuoi
una
figli?
persona.
Hai
Sì, no, una quattro.
4 figli, no? Quanti anni hanno?
Allora, adesso una ne ha 11, uno 10, l'altra 7,5 e poi il piccolino che ha 5 mesi.
Che belli, che belli, che belli. Quanti maschi e
No.
quante femmine?
Due maschi e due femmine.
Ah, che bello, che bello. Il Signore ti ha benedetto. Tu c'hai un compagno adesso?
Sì, ho il mio compagno che è il papà del più piccolo.
Che è il papà del più piccolo.
Purtroppo non sono stata tanto fortunata, ecco.
Ma adesso
Ho fatto anche i miei
con
errori.
questo compagno come vanno le cose?
Bene, nel senso bene, perché comunque anche lui è interessato alle scritture, fa un po' fatica, però vedo che comunque si impegna, ecco. Ogni tanto leggiamo le scritture insieme, anche lui ogni tanto prega. Perché se io credo che ogni persona se la deve sentire dentro, non posso obbligare io, diciamo, a cercare Dio, no? È una cosa che ho imparato col tempo, perché anch'io ho voluto convertire la mia famiglia, però vedo che il Signore mi ha messo nel cuore che non sta a me decidere chi deve arrivare a lui, no? Ma è lui che deve chiamare chi vuole,
Beh, non è
no? Uno
esattamente,
deve cercare di dare l'esempio.
non è esattamente così, perché Dio, Gesù ci ha comandato di predicare il Vangelo, solamente che lo possiamo predicare nel modo religioso, sbagliato, picchiando la Bibbia in testa a chi non crede e li facciamo scappare, oppure spingendoli in qualche edificio cattolico, protestante, sedersi lì
No.
come le statuine, a
E io
ripetere. Fammi finire,
sì, lo
scusa.
so. Sì,
Seduti lì come
scusa.
le statuine a seguire tutte le tradizioni cattolico o protestante. E uno può andare a qualunque chiesa vuole, io non fermo nessuno per l'amor di Dio, non condanno nessuno, eccetera, Dio c'è la sua pecora dappertutto, però Gesù ha comandato di predicare il Vangelo. Allora tu non puoi decidere chi deve credere, chi non deve credere, tu non puoi salvare le persone, però sei chiamata ad amare il tuo compagno, ispirarlo, benedirlo, essere una moglie coi fiocchi, cercare di essere un esempio dell'amore di Gesù. Quando mangiate insieme, niente di male che tu con grande amore, delicatezza, ispirazione, apri il Vangelo e dici: guarda, qui stamattina pregavo per te, Gesù mi ha dato una scrittura molto bella per te, e gli leggi una scrittura ispirante, che ne trovi molto nel Vangelo di Giovanni, per esempio. Per esempio la trovi nelle epistole spirituali, quelle di Filemone, Efesini, Colossesi, sono epistole molto ispirate, Filippesi. Dovresti scriverti queste cose, ma comunque tutto registrato, poi puoi ascoltare la differita, poi va bene. Allora, no, tu puoi, anzi sei chiamata, siamo chiamati, come dicevo stamattina nel messaggio di apertura, siamo chiamati, ordinati, comandati di predicare il Vangelo. Solo che si può predicare alla maniera religiosa, vieni a sederti in chiesa come una statuina, oppure possiamo fare come Gesù, cioè amore, gentilezza, allegria, barzellette, battute, allegria, vedere un film interessante, un film o un film cristiano o un film positivo. Noi ne guardiamo film che non sono cristiani, però sono positivi e dobbiamo andare indietro a 40, 50 anni,
Anche 100 anni.
anche 100 anni. Qui vediamo film di 100 anni, del 23, beh, del 23, del 30,
Anch'io,
del
per
30, del
esempio, un
33.
film che mi ha colpito molto è stato quello di Pasolini, non so se lo conosce.
Quale?
tipo il Vangelo secondo Matteo.
Ma quello non è che mi è piaciuto molto perché è molto religioso, è un Gesù molto inflessibile, molto condannevole. No, il mio Gesù preferito è quello di Zeffirelli.
Ah, bello anche
Quello
quello,
lì
anche quello ho visto.
diciamo, è il capolavoro di Zeffirelli. Zeffirelli che io ho incontrato a Roma anni fa, molti anni fa, è una persona in gamba. E comunque, guarda, ci sono film positivi, cioè, ci sono film cristiani che sono abbastanza condannevoli, inflessibili, che il Vangelo viene predicato un po' come fanno i farisei, no? Ok, comunque adesso a parte questo, no, tuo compagno, tu sei chiamata da Dio ad amarlo, ispirarlo, vedere come farlo felice, lui gli piace questo tipo di cibo, non l'altro, farlo contento, gli piace ammobiliare la casa come dice lui, ammobiliarlo come dice lui, insomma, sì, tu puoi essere un raggio di sole per lui.
Fratello, solo che in certe cose non
E
siamo.
tutto questo per portarlo al Vangelo, a Gesù, alla salvezza, evitare quelle parti nel Vangelo dove Gesù parla ai farisei, parla al diavolo, concentrati dove Gesù parla con i discepoli, insomma devi ispirare quest'uomo, questo è il mio suggerimento.
Ok, però posso chiederle una cosa?
No,
Se per
no, no, ma tu
esempio,
puoi
ma, sì,
chiedermi,
però se.
non
Ok,
chiedervi.
chiederti, ok, scusa, che mi viene automatico. Per esempio, se lui, per esempio, ha dei gusti diversi dai miei, tipo a lui piace la musica classica, no? E a lui piace anche, diciamo, come arte, no? L'arte barocca, no?
Sì.
Cose che secondo me ci sono certi quadri, certe cose che uno non debba tenere perché mi viene dal cuore, perché il Signore dice di non farsi né scultura né immagine che c'è in cielo o nel mare o sulla terra, e quindi io penso che uno non debba tenere quadri né, soprattutto di angeli e cose così, no? Però a lui certe cose piacciono perché ovviamente un po' perché è una persona che comunque ha studiato, ci piace la musica e quindi è un po' la sua passione, no? Però lì come faccio?
Come
Perché
fai?
uno dovrebbe diciamo accontentare il prossimo, però in quello che è di Dio, in quello che non è di Dio dovrebbe dirglielo, no? Che non
Guarda,
va bene.
io mi rendo conto che tu ti sei girato tutte le chiese, specialmente le chiese, diciamo, religiosamente che condannano tutto e tutti, e la donna col velo. Guai avere in casa un quadro, eccetera. Cioè, guarda che l'arte, per esempio Michelangelo che ha fatto le statue di Michelangelo, eccetera. Ma quelle lì, diciamo, Dio lo ha unto questo Michelangelo, ha fatto delle cose bellissime. Vedi, è diverso l'arte di Michelangelo, l'arte, per esempio c'è la Bibbia illustrata per i bambini a fumetti, che è piena di immagini. È diverso illustrare le cose per spiegare la Bibbia, per spiegare le parabole, spiegare il Vecchio Testamento e adorarlo, venerarle. È diverso. Capisci? Io e i miei figli qua tutti hanno studiato e avevano sempre la Bibbia illustrata, fumetti. E non è che adoravano questi disegni. Ora, ci sono chiese, particolarmente le chiese protestanti, alcune sono così condannevoli, non puoi avere a casa un quadro, non puoi avere l'arte barocca. Io credo che tu dovresti andare da tuo marito, tuo compagno, per me compagno e marito è lo stesso, e devi andare da lui e dire: senti, ho parlato con frate Giuseppe, questo missionario, e mi ha detto di portarti in giro e regalarti qualcosa di barocco, un bel quadro di tua scelta, e di comprare un po' di scaricare da internet un po' di musica classica, ha detto Giuseppe che ti benedice in tutte queste cose. Perché vedi, cara sorella, la cosa non è avere un quadro di Gesù nel Getsemani e così, ma è l'adorazione del quadro, della cornice, di andare lì a baciare la cornice, la reliquia che gli accende la candelina. Questo è ridicolo. Ma avere a casa un quadretto di Gesù che prega, Gesù con i discepoli, Gesù eccetera, capisci? L'importante è che non li facciamo di santi e madonne, che li adoriamo più di Gesù, che li veneriamo, capisci? Quindi, però tutto quello che intorno a Gesù a me piace. Cioè io i quadretti di Gesù, quello sì, però di madonne così non ne ho niente. C'ho per esempio come nella Bibbia illustrata, c'ho Pietro, Paolo che evangelizza nel libro degli Atti, no? E per illustrare un punto, però attaccare un quadretto di qualche santo, di qualche Madonna con quattro candele, 10 rosari, incenso e lì in ginocchio davanti alla statua di Medjugorje a pregare, quello è sbagliato. Cioè quando si adora l'immagine, ma se un'immagine serve a uno scopo, per esempio i tuoi bambini, capito? I tuoi bambini, come si chiama la Bible, Angela?
Sì, yeah,
Senti, i
ok.
tuoi quattro bambini,
I need an address, we
adesso
can.
se tu mandi l'indirizzo ad Angela, Angela ti ordina in internet una bella Bibbia illustrata per bambini, che ti aiuterà molto, e te lo spedisce lei. Angela, lo mandi tu?
Certo, sì.
Ecco, questo è un regalo da parte mia, frate Giuseppe. Ti
Amen.
regalo una Bibbia illustrata, va bene?
Grazie.
Se tu l'accetti però, ecco, questo non è
Certo.
adorare immagini in cielo, sotto la terra, non è
No, no, questo
questo.
ispira la fede dei
Questo è
bambini.
per ispirare la fede in Cristo. Mi segui? Allora vai da tuo marito, gli dici, mi ha detto frate Giuseppe che devo portarti in giro, innanzitutto offrirti un gelato, poi devo darti un bacio e poi devo comprarti, regalarti un qualcosa di arte barocca. E poi che altro che gli piace questo? La musica classica. Insomma, fallo contento sto poveraccio. E com'è che altrimenti gli vince il cuore? Insomma,
Perché io sono contraria
non
anche a ogni
essere
sport, a tante cose,
come
ecco, anche il calcio, per esempio,
come
mi piace. Io però sono contraria
come come a
perché
cosa?
secondo me sono cose mondane.
E fa come ti pare, questa è la mia fede. Fa come vuoi,
Ok, però
però
se...
tu sei troppo
No, però lei ha
religiosa,
ragione.
tu hai girato di chiesa in chiesa e sei afflitta da uno spirito religioso, ma non lo vedi che nella Bibbia non ci sono queste cose? Nella Bibbia, cioè, cosa vuoi che sia? Cioè, c'era Paolo, cos'è? Atti capitolo, no, primo Corinzi 8, primo Corinzi 8, secondo Corinzi 8, insomma, Corinzi capitolo 8, dove lui dice mangiate tranquillamente la carne sacrificata agli idoli, la carne che
È vero.
sacrificano agli idoli, mangiatela senza problema. Gesù non era uno che adorava di sabato, di sabato lui lavorava. I discepoli non adoravano il sabato come testimone di Geova, i discepoli adoravano il primo giorno della settimana, che nella Bibbia per gli ebrei era domenica. Io credo che te girando di chiesa in chiesa, hai assorbito uno spirito religioso. Nella Bibbia queste cose non ci sono. L'importante è che te non adori queste immagini. Io a casa mia di immagini non ne ho. Abbiamo immagini di paesaggi, abbiamo colline, pastori. Se ci fosse stata un'immagine di Gesù, io l'avrei lasciata. Cioè, se un fratello qui da Angers vuole comprare un quadretto di Gesù che loda Dio, io dico ok, quello puoi fare. Se un fratello vuole tenersi a collo una collanina con una croce, lo può fare. Madonnine no, però la croce sì. Noi qui non ne abbiamo di croce attaccata al collo, però non è che siamo contrari. Il problema è quando tu adori la croce, adori quella, senza quella croce non hai fortuna. Devi portare la croce, quello no, diventa un talismano, un amuleto. Però se uno vuole portare la croce a collo, a me non mi dà nessun fastidio. La croce rappresenta Gesù. Io, fratelli protestanti, lo dico sempre: andate in una chiesa cattolica, fatevi il segno della croce, prendete la comunione, è alla gloria di Dio. La comunione è alla gloria di Cristo, è il corpo di Cristo che riceviamo. Il segno della croce, Padre, Figlio e Spirito Santo, non è il diavolo, l'anticristo e il falso profeta. Cosa c'è di male? Invece, i protestanti, tutto quello che è cattolico è del diavolo. perché loro adorano le statue e quello è sbagliato. Non dovete adorare le statue, fare le statue alla Madonna e quello è sbagliato. Però se c'è la Madonna con Gesù nella mangiatoia, nella Bibbia illustrata, non c'è nessun problema. Non stai adorando l'immagine, stai insegnando ai figli che qual è la mamma di Gesù. Non la madre di Dio, la madre di Gesù.
Voglio dire una cosa, sorella, perché sono d'accordo con te che dobbiamo stare lontani dalle cose mondane e anche noi qui con la nostra missione ci isoliamo dalle cose mondane, ma nello stesso tempo se siamo troppo rigidi, allora ci stanchiamo velocemente dalla fede e non resistiamo perché non siamo così perfetti, così santi. Per esempio, tuo compagno ama l'arte. Se una cosa pulita, che non è peccaminosa, non è niente di male. Se sarebbe pornografia o droga, è peccaminoso e sbagliato. Per esempio, ti do un esempio dal Vangelo, perché sì, dobbiamo discernere quale cose mondane sono sbagliate e quale possiamo godere. Per esempio, Gesù nella Bibbia va alle nozze di Cana, che uno direbbe, ma è una cosa mondana, cosa ci fa Gesù alle nozze? E perché trasforma l'acqua in vino per farli ubriacare quelli? Ma quello è Gesù, davvero? Quindi uno direbbe che cosa mondana, ma Gesù l'ha fatto senza peccato. Lo ha fatto senza peccare, ha fatto miracolo per quelli. Quindi devi sempre discernere e chiedere al Signore, quella cosa che è mondana è peccaminosa, possiamo goderla o meglio stare lontani?
Guarda, Gesù era accusato dai religiosi farisei, che oggi possono essere farisei cattolici o protestanti, perché c'è di tutto, eh? C'è il buono e il male in ogni chiesa. Gesù era accusato dai farisei religiosi che lui mangiava con i pubblicani. E quindi i pubblicani, sai, i pubblicani quando c'erano le
Sì, è
feste
vero.
c'erano prostitute, c'erano tutti i colori. Allora, Gesù in Matteo 21:31, Matteo 21:31, Gesù dice, i pubblicani e le prostitute vanno nel regno di Dio prima di voi. Quindi Gesù andava a feste vicino ai pubblicani, vede lì gente seduta vicino, magari tenendo mano a mano una prostituta. Magari gente ubriaca, però lo ricevevano e loro i pubblicani e prostitute lo ricevevano e lui gli dava la salvezza. Invece i farisei, come quelli dove tu sei andata, ah no, qua, là, ma stiamo scherzando, una statua, beh, l'importante è che non l'adori. Se puoi, elimina le statue dalla tua casa, elimina le cose sataniche, elimina la musica satanica se c'è, probabilmente non ce l'hai, elimina se c'è la statua di Buddha, d'accordo, ma se c'è un quadro di Gesù che prega nel Getsemani, cosa c'è di male? Però se uno si inginocchia e gli accende la candelina perché il legno è speciale dalla Palestina, l'inchiostro è speciale di Nazareth, l'artista bla bla bla, e quello è sbagliato. Però se io in quel quadro vedo Gesù che prega e quello, oh Signore che bello, guarda, voglio pregare anch'io così. Hai imparato qualcosa? Mi segui? Quindi io ti vedo che hai bisogno di una liberazione, hai bisogno di una liberazione. Se vuoi posso pregare con te, Gesù ti libera adesso. E devi liberarti da uno spirito religioso. Spirito religioso è
Sì, è
quello che ha
vero.
fatto crocifiggere Gesù Cristo. Tu sei andato nelle chiese protestanti, cattoliche, come diceva, sono pieni zeppi di spiriti religiosi, diciamo per la
E
maggioranza.
scusi, ho anche frequentato anche una comunità ebraica,
Anche la
che è una
comunità
dove
ebraica è
sai
un'altra
che.
denominazione settaria, che loro credono in Gesù, però anche nell'ebraismo. Ora, se tu leggi
Sì.
l'epistola di Paolo ai Galati, e parla dell'ebraismo, e dice voi, guardate che Cristo non vi serve a niente, Galati capitolo 5, Cristo non vi serve a niente, sto parlando a cristiani, se seguite la legge, anzi dirò di più, Galati 5:4, siete scaduti dalla grazia. Questo è buono per quelli che credono alla cretinaggine della supergrazia. Sì, aspetta, qui c'è
Sì.
sul primo binario in arrivo
Sì.
un treno, Cos'è un'email?
Sì, sorella A, ti leggo un messaggio email arrivato adesso da parte di Giuseppe, che è in ascolto, e dice, si chiama anche lui Giuseppe, dice, sono d'accordo con fratello Giuseppe, c'è troppa rigidità in certi ambienti religiosi. Lo stesso Dio che ha dato il secondo comandamento, non fate immagini delle cose lassù, è lo stesso Dio che comandò a Mosè di costruire l'arca dell'alleanza, che raffigurava i due cherubini, che sono cose del cielo di lassù. O anche nel Tempio di Salomone c'erano delle raffigurazioni, immagini di cose celesti. Quindi il secondo comandamento è contro l'adorazione di queste cose, delle immagini, che va contro il primo comandamento di non avere altri dei. Amen,
Amen.
grazie
Amen.
Giuseppe.
Amen, grazie. Sì,
Amen.
c'è il tempo anche per le immagini. L'arca del patto era un'immagine. Per esempio, vediamo nel libro dei. Qual è il libro di il
Anche
libro del
Mosè fece un
giudice?
serpente, mi ricordo,
Il sacrificio
nel
al serpente,
deserto. Sì,
sì.
brava, il serpente, sì.
Sì, va bene, c'è anche cos'è? Primo re, capitolo, cos'è? Capitolo 5, 4, 5. La storia di Naaman, cos'è? Capitolo 5? Primo re 5, vedi se è capitolo 5. E Naaman, c'è uno che viene dalla Siria, che il re della Siria manda al suo generale più valoroso da Eliseo, credo che è secondo re Angelo, secondo re 5, verso lì. Allora manda il suo generale più valoroso perché era un lebbroso,
Secondo
secondo re capitolo?
cinque.
Secondo re capitolo 5. Allora questo generale della Siria si chiama Naaman o Naaman e allora, va da Eliseo e gli dice: lebbroso, guariscimi. E allora Eliseo lo guarisce e Naaman si prepara, se lo ringrazia tutto e sta per andarsene. Naaman va via. Prima di andarsene, Naaman gli dice ad Eliseo, gli dice: vorrei chiedere se mi puoi perdonare una cosa. Io d'ora in avanti adorerò solo il Dio Yahweh, il Dio degli ebrei adorerò d'ora in avanti. Però, gli dice, il mio re della Siria, lui quando va nel suo tempio ad adorare il suo diavolo, il suo idolo, il suo falso dio, va bene, lui si appoggia a me. Io lo devo accompagnare dentro il tempio, perché sono il suo generale numero uno. E allora voglio chiedere al mio signore, a Eliseo, il profeta, se posso essere perdonato in questo punto. Posso andare nel tempio di questo idolo, dove il mio re adora il suo idolo, cioè il diavolo. Posso entrare nel tempio? E sai cosa gli ha detto Eliseo? Gli ha detto sì, vai shalom, vai in pace. Gli ha dato
In pace.
permesso a Naaman di andare nel tempio del diavolo ad aiutare il suo re che doveva adorare il diavolo. Hai capito? Cioè, stai attento alle religioni che non capiscono un fico secco. Le prostitute e i pubblicani vanno nel regno di Dio davanti a loro. Questi religiosi che ti condannano perché tu preghi così, preghi cos'ha, c'hai in casa la musica classica, c'hai l'arte barocca. L'importante è che non li adori. Questi qua possono essere tranquillamente farisei della vecchia guardia. Tu devi essere come Gesù. Gesù non guardava l'apparenza. Gesù guarda l'importanza che tu adori nel tuo cuore. Tu puoi entrare in un tempio di diavoli, accompagnare un re ed essere benedetta. Tu puoi andare in una chiesa cristiana con 10 croci attaccate al collo e 4 Bibbie in tasca e non conosci neanche il Signore. Mi segui, sorellina? Ora io
Sì.
ripeto, se tu vuoi, adesso io posso pregare se tu vuoi, se lo desideri con tutto il cuore ho detto, tu puoi essere liberata, benedetta, battezzata nello Spirito Santo adesso. C'hai malattie fisiche?
Allora, se ti sono sincera, dopo che diciamo, ho frequentato queste varie, come dice lei, religioni, sono stata poco bene di salute. Per la mia età, comunque sia, non è normale, stare sempre poco bene. Sì, sono sempre stanca, anche se prendo vitamine. E sì, vorrei ricevere con tutto il cuore il Signore,
Va
perché
bene, va bene.
ne ho bisogno perché veramente.
Ti manca una medicina, c'è una vitamina, la vitamina G che tu non stai prendendo, vero? Non hai preso la vitamina G.
È quello che mi manca perché,
Conosci la vitamina
ti dico la
G?
verità, per tanto tempo non ho potuto neanche pregare perché ero un po' confusa per tante cose,
Senti,
un po' perché
la conosci la vitamina GC?
la vitamina
GC, la conosci?
Gesù Cristo.
Esatto. Questa vitamina devi prendere, capito? Questa qua, altro che vitamina della farmacia. Io
Lo so.
avevo un dottore a Milano che stava evangelizzando, mi ha detto tutta questa storia, vitamina A, B, C, D, dice, è un'americanata, dice. Basta che mangi un arancio, è meglio di tutta la vita. Un arancio è meglio di tutte le pillole che ti vendono. Mangio un arancio, una pesca, una mela, capito? Io sono cresciuto sanissimo in campagna, pochi soldi, mio padre è contadino e io la prima banana l'ho mangiata, avevo mi pare 9 anni o 10 anni. Capito? Il latte lo compravamo, non so, quando ogni 6 mesi. Eravamo poveri. Mio padre alla fine, grande lavoratore, mio padre, Dio lo benedica. Mio padre si è comprato una capra per il latte, poi è scoppiato un incendio a casa nostra, ma la capra è morta e siamo rimasti senza latte di nuovo. Quindi ho passato la povertà e ringrazio il Signore che sono cresciuto in una stalla di Betlemme. Ho imparato l'importanza di lavorare. Ho cominciato a lavorare a 9 anni e ringrazio il Signore. Bene, con questo voglio dire, sorella, in umiltà. Vieni da Gesù, non andare lì a cercare, sai, medicine di qua, medicine di là, eccetera. Io non so più neanche che esistano le vitamine, però sono cresciuto sanissimo. Mio padre è uscito dalla povertà che tutti lavoravamo poi. Lui ha piantato 40 alberi di frutta intorno a questa casetta in campagna, una casettina proprio che non c'era niente, però è una casetta. E con questi 40 alberi di frutta e tutte le vitamine che avevamo bisogno. C'era sempre un frutto intorno a tutte le stagioni dell'anno, lo suggerisco a tutti. Allora, gloria a Dio, io sono pronto a pregare per te, dimmi Angela.
Una delle cose che tu chiedevi, sorella, è che dopo che ti sei battezzata con l'ultimo gruppo che hai frequentato, che usavano i nomi ebraici, hai detto che non sai più che nome devi pregare.
Sì, quello lì. Infatti volevo chiederlo
Adesso
adesso.
il nome te lo do io.
Devo chiamarlo col nome in ebraico o posso chiamarlo
Adesso te
semplicemente
lo
Gesù?
dico io il
Quello
nome.
lì.
Te lo dico io il nome. Te lo vuoi scrivere?
Sì.
Ecco, allora scrivi Atti 4:12.
Riprendo una penna. Ok.
Atti 4:12. In nessun altro è la salvezza, poiché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Atti 4:12.
Allora, il nome è Gesù Cristo. Allora, can you go to Jesus Christ and tell me in Greek, please? Allora, il nome è Gesù Cristo.
Ok.
Adesso Angela ti legge una scrittura. Just find the name. You have it? Okay, go click on it in Greek.
In Greek it's Iesous.
Yes?
Iesous Christos.
Ok. Allora,
In Greek.
che riferimento è?
Atti 4:10.
Allora, Atti 4:10, cosa dice Angela?
In Italian it says: sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che questo è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso.
Adesso Angela, dimmelo in greco.
In greco il nome è Gesù Cristo, Iesous Christos.
Ok, quindi il nome che il Nuovo Testamento, gli apostoli lo hanno registrato in greco, è Jesus. Christos, praticamente in greco Jesus Christos, italiano Gesù Cristo. Hai capito, sorellina? Quindi sa storia che deve essere in ebraico, deve essere così, non può essere cos'ha. Sono cretinate, non è vero, non è biblico, non è scritturale, stai alle scritture e guarda dei falsi profeti.
Ma deve essere in greco perché è stato scritto in greco il Nuovo Testamento?
No, può essere in qualunque lingua perché tu stai traducendo in italiano quello che i greci chiamano Gesù Cristo. Gesù Cristo in greco è Jesus Christos. Italiano è Gesù Cristo. Quindi non deve essere in ebraico l'ebraico è un'altra cosa che non lo so bene perché non prego mai. Io non prego mai in ebraico, lo rispetto come lingua, però quando cominciano che devi pregare in ebraico. Devi seguire la religione ebraica, devi seguire il Gesù ebraico, il Gesù del Testimone di Geova, il Gesù mormone, il Gesù cattolico. E i cattolici arrivano che loro deve essere in latino, e gli ebrei deve essere in ebraico, e il Testimone di Geova secondo loro Gesù non è Dio. Ognuno ha la sua cretinata, in base su quale cretinaggine la cretinata è basata. Però poi c'è la roccia angolare, Gesù Cristo. Tutto sarà bruciato. 1 Corinzi 13, 1 Corinzi 3, 14 e 15. Ascolta bene, sta scrivendo questi riferimenti, 1 Corinzi 3,
Sì.
Angela? Riferimento.
1 Corinzi 3, 14. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco.
Verso 13.
L'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco. E il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno.
Verso 12, stiamo andando a
Reverse.
reverse.
Ritroso.
Ora, se uno costruisce su questo fondamento
Poi
con.
alt, verso 11.
Poiché nessuno può. Po
Oh, l'hai
Poiché
trovato.
nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto,
Oh, e qual
cioè
è?
Cristo Gesù.
Ok, basta.
1 Corinzi 3, 11 a
Cristo
14.
Gesù qua non è scritto in ebraico, è scritto in greco, che Gesù Cristo è lo stesso. Se tu vuoi dire Gesù Cristo va bene, però non è necessario. Va bene, basta che lo dici in italiano, in dialetto. Tu c'hai l'accento milanese, sei lombarda? Che
No.
regione sei?
Sono
Dimmi solo la regione.
in Liguria,
In
diciamo.
Liguria, ah, tu sei ligurese, insomma, una parente di Cristoforo
Sono
Colombo,
per
suppongo.
metà, diciamo che sono per metà italiana e per metà domenicana, però sono cresciuta qua, in
Ok, metà
Liguria.
domenicana e metà italiana, però
Sì, però adesso sono in questo
pienamente,
momento sto abitando
però
in un paesino.
pienamente, no, non vogliamo informazioni riservate. Pienamente sei della
Ok.
nazionalità dei figli di Dio, corretto?
Sì.
Sei pronta a pregare, sorellina? Prego,
Sperando ovviamente che il Signore abbia misericordia, ecco.
è certo che sia misericordia. Guarda, leggi Matteo 18, 20, cos'è?
Matteo
21.
18
Vediamo se stavolta l'ho azzeccata.
18-21.
Sì.
Allora Pietro si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte?
Quindi te dice, speriamo di essere perdonata. Allora, quante volte Gesù ti perdona? Non andare a chiedere ai religiosi che ti condannano. 22.
Gesù a lui: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Matteo 18, 20, 21 e 22.
Ma Pietro chiede al giorno,
Quante volte perdonerò? No, non dice
no?
al
Non dice al
giorno,
giorno.
no.
Comunque, quante volte lo perdono? Fino a
All'infinito.
Se, 70, quindi 490 volte, cioè vuol dire all'infinito. Ci siamo? E allora non, tu hai perso troppo tempo a bazzicare insieme ai religiosi. Lascia la religione alle spalle e segui Gesù. Va bene? Se conosci gente religiosa che vuole stare vicino, se ti permette di adorare Gesù, solo Gesù, nient'altro che Gesù, bene. Se predi una parola sulla parola, nient'altro che la parola, bene. altrimenti scuotiti la polvere e vattene via. Io ho lavorato con un sacco di gruppi, ho lavorato a destra e a sinistra, gruppi buoni, gruppi buonissimi e gruppi talmente conciati male che insomma sono scappato, d'accordo? Quindi cerchiamo di non incastrarci come un palo nel fango di una religione. La religione è fatta per portare Gesù, però ci sono religioni che usano Gesù per portarti a loro. Stai lontano, dimmi.
E lei cercava solo la vera salvezza e per questo si è battezzata in quel gruppo. Dove trova la vera salvezza? E se si è battezzata, se si è battezzata con quel gruppo, ha sbagliato, si può rifare o
Ma il
cosa deve
battesimo
fare?
non conta niente, il battesimo nell'acqua, quello che conta è il battesimo Spirito Santo. Il battesimo nell'acqua è solo una mafia per tenere la gente in un recinto, in un pollaio. Tu appartieni a questa chiesa, io ti ho battezzato nell'acqua, devi studiare 6 mesi finché te laviamo bene il cervello e poi ti battezziamo, appartieni a questa religione. È falso. Leggimi 1 Corinzi 1,17. Di Gesù non ci manda a battezzare nell'acqua.
1 Corinzi 1,17 è Paolo che dice: Infatti Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a evangelizzare. 1 Corinzi 1,17.
Paolo dappertutto battezzava nello Spirito Santo, quindi sta storia dell'acqua è una mafia. Io sono battezzato cattolico, l'altro è battezzato protestante. È tutta una mafia per tenerti in una prigione religiosa. Tu appartieni a noi, ti abbiamo battezzato a noi nel nome del Santissimo Gesù Cristo e bla bla. E
E infatti quando
invece
esce
l'unico
dicono che sei
battesimo,
condannato.
come dice in Efesini capitolo 4, dice c'è un Dio, un Salvatore e c'è un solo battesimo. E
Battesimo.
qual è? L'acqua o lo Spirito? Dimmelo tu.
Lo spirito.
C'era il riferimento 4:4
Efesini 4 verso 5.
Efesini 4:5 scrivere: c'è solo un battesimo, un Dio. Non ci sono due Dì, come il testimone diceva Giovanni 1:1, dice: al principio era la parola e la parola era un Dio. Quindi Gesù è un Dio, ci sono tanti dei imbroglioni, falsari. Fuori di qua,
Quindi
via da me. Vi scaccio, vi sgrido, vattene Satana. Non, Gesù non è un Dio. Efesini 4:4 lo dice dappertutto, dice c'è un battesimo, una verità e poi c'è un Dio. Giovanni 10 dice chi ha visto me ha visto il Padre. Giovanni 14 fa Filippo, svegliati Filippo, gli ha detto, perché Filippo dice ci fai vedere il Padre? C'è almeno una foto o qualcosa? E Gesù gli fa, Filippo, ma sei stravolto? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come dice, muoceci il Padre? Domanda per gli intelligenti, parlava della carne o dello Spirito?
dello
Dello
spirito.
Spirito, cioè Gesù nello Spirito, chi era? Era Dio. Dio è Gesù,
Dio,
Gesù è
perché era
Dio. È
l'immagine
la
di Dio.
stessa persona. Il Vecchio Testamento, Dio dice che lui è lo sposo di Israele. Nel Nuovo Testamento, Gesù,
Sì.
lui, l'agnello, è lo sposo della Chiesa. E quanti mariti abbiamo? Arriva quella stravolta di Medjugorje e dice, io sono la sposa della Chiesa, ma vattene a fare un bagno, ma vattene, ma perché gli porta una bicicletta questa povera di Medjugorje che se ne va da fare una pedalata, sto parlando della falsa Maria. Io sono la sposa della Chiesa. Ma qual è la sposa della Chiesa? Mica la sposa della Chiesa lesbica che si sposa con una donna. Oh! Permetti, Angela?
No,
la sposa,
Scusa,
diciamo che sono
devo
quelli i
battere un po'.
credenti che credono nel
Cosa?
Signore.
Capi? Ma ti pare che mi
La
vado a
donna,
sposare
la
con una donna? La Chiesa, che è una cosa femminile, la Bibbia si sposa con la. Ma quella lì è una diavola, un demone, non l'ho capito che non è la vera Maria. Quella è la madre di Dio, la sposa della Chiesa, che altro vuoi? Gesù in braccio col cicciotto in bocca, io sono la madre. Ma tu sei una diavola, un demone, un'imbrogliona, falsaria. Sai che la Bibbia parla della falsa Madonna? È biblica la falsa Madonna.
Ah.
Dice
Come
Matteo 24, Matteo
l'ascensione in cielo di
24,
Maria, è falso, lo so.
24. Matteo 24, 24 ci saranno falsi cristi e falsi profeti. Senti, preghiamo questa ragazza.
Sì, però devi rispondere alla mia domanda, perché molti ci hanno scritto così dicendo: sono andata in una chiesa sbagliata, adesso devo sbattezzarmi.
Ma va là, adesso non sbattezzate, te ne devi sbattere,
No, ma
capisci?
rispondi veramente?
Capito? Devi.
Hanno peccato, cosa devono fare?
Ma no, era nell'ignoranza, hanno fatto che si sono battezzati i mormoni, si sono battezzati i cattolici, i testimoni di Geova. Non conta niente.
Però
Le,
vogliono.
si tratta di liberarti da uno spirito religioso, non devi sbattezzare niente.
Ok.
Appena ti battezzi con lo Spirito Santo, tutti i demoni
Però
escono.
vogliono assicurarsi, come la sorella ha qui, vogliono assicurarsi che sono salvati.
E questo adesso lo verificheremo. Se la sorella è disposta a confessare Gesù e poi seguire i frutti, allora è salvata. Capito? Salvata nel libro della vita o salvata nel libro dell'agnello. Il libro dell'agnello servono i frutti dell'agnello. Se tu hai i frutti dell'agnello, cioè vera discepola nel tuo possibile, questo c'ha quattro figli, cioè, diciamo, c'ha quattro responsabilità. Poi c'è un compagno, cinque responsabilità.
Da guidare a
E
Gesù.
poi quando potrà si comporterà da discepola evangelizzando. D'accordo? Ecco. Allora dove eravamo qua?
Alla preghiera,
Alla
no?
preghiera.
Andiamo.
Allora, dolce sorellina A, sei pronta a pregare e liberarti di ogni spirito religioso che ne hai diversi? C'è parecchi spiriti religiosi che devi cacciare via. E riempirti del vero spirito, dello Spirito Santo, Angela, Luca 11, 9,13.
Arrivo 11:9. Io altresì vi dico, chiedete con perseveranza e vi sarà dato, cercate senza stancarvi e troverete, bussate ripetutamente e vi sarà aperto.
Cos'è che riceveremo verso 13?
Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli,
Quanto più?
quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono.
Donerà cosa?
Lo Spirito Santo.
A chi?
A coloro che glielo
Solamente i
chiedono.
cattolici?
No, no.
Solamente i testimoni di Geova?
No, a coloro, non importa.
Solamente i mormoni e solamente i
No, no, no,
protestanti?
no, no, niente.
A chi
A
allora?
chiunque.
Hai
Chiunque
capito?
che lo chiede. Luca 11, 9 e 13.
Hai capito, sorellina? Devi solo chiedere con tutto il cuore, tutta la mente, tutto lo spirito, tutto e riceverà lo Spirito Santo. E adesso pregherò anche per la tua guarigione fisica, che puoi fare a meno delle vitamine, ti servirà però questa è una piccola fede separata, è una fede nella carne questa, viene dallo spirito ma riguarda la carne, non riguarda la salvezza in Cristo che ha fatto tutto lui. Qui devi lavorare un pochettino te anche, nel senso che devi lavorare nella fede e pregherò che tu guarisci fisicamente. Però innanzitutto voglio pregare per la tua salvezza, che tu puoi confessare Gesù, ricevere la salvezza, ricevere il battesimo dello Spirito Santo e lo riceverai, dipende dal tuo cuore, se sarai con tutto il cuore o se sarai mezzo ipocrita, questo dipenderà da te. Dimmi quando sei pronta.
Ok, sono pronta.
Chiudi gli occhi. Prega con me. Signore Gesù, scaccio
Signore Gesù,
ogni spirito del diavolo che mi attacca.
scaccio gli spiriti del diavolo che mi attaccano.
Apro il mio cuore, Gesù. Perdonami
Apro il mio cuore, Gesù.
tutti i peccati.
Perdonami tutti i peccati.
Signore Gesù,
Signore Gesù,
ti chiedo di entrare nel mio cuore,
chiedo di entrare nel mio
nella
cuore,
mia anima,
nella mia
nella
anima,
mia vita e
nella mia vita, e
di darmi la tua salvezza e
di darmi la tua salvezza,
di battezzarmi
e di battezzarmi
nel tuo Spirito Santo.
nel tuo Spirito Santo.
Scaccio ogni spirito satanico.
Scaccio ogni spirito satanico.
Satana non ha più nessun potere su di me, niente.
Satana non ha più potere su di me, niente.
Io appartengo a Gesù Cristo.
Io appartengo a Gesù Cristo.
Scaccio ogni spirito religioso.
scaccia ogni spirito
Di
religioso.
qualunque religione,
Di qualunque religione.
voglio solo Gesù Cristo.
Voglio solo Gesù Cristo.
Signore, appartengo a te.
Signore, appartengo a te.
Signore, fammi diventare degna di
Signore, fammi diventare degna di
essere nel tuo libro dell'agnello.
essere nel tuo libro dell'agnello.
Aiutami a leggere la tua parola.
Aiutami a leggere la tua parola.
Capirla, meditarla,
Capirla. Meditarla.
amarla e
Amarla.
amare te, Signore Gesù,
E amare te, Signore
con
Gesù.
tutto il cuore,
Con tutto il mio
tutta la
cuore.
mente, la forza, tutta
Con tutta la mia mente, la mia
me
forza. E
stessa e tutto me stessa.
tutto me stesso.
Signore, proteggi i miei bambini. Aiutami
Proteggimi i bambini,
a
Signore.
farli crescere nel tuo amore,
Aiutami a farli crescere nel tuo
nel
amore,
tuo Spirito Santo,
nel tuo Spirito
nella tua
Santo,
parola. La
nella tua parola.
tua parola nel Vangelo, nella Bibbia.
Nella tua parola, nel Vangelo, nella Bibbia.
Non le religioni degli uomini.
Non per le religioni dell'uomo.
Signore, fa che io sia una benedizione
Signore, fa che io sia una
per il
benedizione.
mio compagno, mio marito.
Per il mio compagno.
Poterlo ispirare,
Poterlo ispirare.
che possa venire a te
Che possano venire
in amore,
a te. In amore.
nel nome di Gesù Cristo.
Nel nome di Gesù
Fa che la nostra
Cristo.
famiglia sia unita,
Fa che la nostra famiglia sia unita.
non intorno a una religione,
Non intorno a una
ma
religione.
intorno a Dio nel nome di Gesù Cristo.
Ma intorno a Dio nel nome di Gesù Cristo.
Alleluia. Dio
Alleluia. Amen.
ti benedica, sorella, come ti senti?
Meglio.
E
Molto meglio.
prego anche nel nome di Gesù che sei guarita. Amen.
Amen.
Alleluia. Come ti senti? Dimmi come ti senti.
Molto bene. Mi sento come libera da un peso.
Amen. Amen.
Amen.
Gloria a Dio. Bene, dolcissima. Ah, se non c'è altro, io quasi quasi ti saluto.
Ok, allora grazie fratello Giuseppe e benedetto sia il Signore che ti ha messo per la mia strada, diciamo, per aiutarmi a liberarmi da questo peso. Adesso mi sento tranquilla.
Bene, adesso il Signore ti ha reso libera, adesso non tornare più nel giogo della schiavitù di prima, non guardare agli uomini, spiritualmente parlando, non guardare alle religioni, guarda a Gesù, Gesù Cristo. Rendi la tua casa un luogo di luce, i tuoi figli quattro angeli che crescono, nel nome di Gesù Cristo. Questa è la mia preghiera e benedizione.
Voglio dirti una cosa, so che sta ricevendo il corso di guarigione e liberazione e a parte quello, credo che una cosa che ti aiuterà tanto, mi ha detto anche fratello Giuseppe, è di memorizzare le scritture più importanti della Bibbia che ti fortificano nella fede. E noi abbiamo un libretto di memorizzazione che abbiamo anche pubblicato sulla pagina radio e puoi stamparlo perché è tutto spiegato, sono le spiegazioni, le misure, come stamparlo. E ti invierò il link di questa pagina per quelli che seguite la radio e sulla pagina di Radio Blast, sotto il tasto Volantini di evangelizzazione, libretto di memorizzazione. Cliccate lì, è tutto spiegato e trovate tutto il materiale. E questo veramente
Ok.
cambia, cambia qualcosa, vedrete.
Memorizzarlo tutti i giorni,
Grazie.
due scritture, una scrittura, mezza scrittura, però tutti i giorni.
Sì, io purtroppo ho una memoria che magari mi ricordo di cosa parla un versetto, però non mi ricordo esattamente dove si trova.
Il
Molte volte mi
segreto
succede questa cosa.
è ripassare, memorizzare e ripassare le scritture memorizzate. Non ti metto limiti, Non ti mette un minimo, quello che puoi. Poche parole tutti i giorni. C'è gente che memorizza due scritture al giorno, c'è chi ne memorizza una ogni 2 giorni, chi ne memorizza una ogni 3 giorni. L'importante è essere fedeli tutti i giorni, perché se fai così, siccome la parola è Cristo, è Gesù, questo terrà il diavolo lontano dal tuo cuore, dalla tua anima, dalla tua vita, dalla tua salute, dalla tua famiglia, dalle tue finanze, dal tuo matrimonio, la parola memorizzata, ripassata, meditata, creduta, vissuta, predicata. La parola è Gesù.
Un'altra cosa che volevo chiederle, fratello Giuseppe, riguardo al fatto di spostarsi, no? Perché lei diceva che uno si deve spostare dall'Europa, no? Io è da molto che ho questo nel cuore. Il problema è che per tanti motivi non riesco a spostarmi. Uno è principalmente il fatto che i miei primi due bambini, no? Sono del mio ex, no? Compagno, e purtroppo lui sono sicura che non mi darà il permesso di spostarmi, no? E purtroppo per legge uno non si può spostare da un paese all'altro o da un posto all'altro se non col permesso del padre. Come faccio?
Queste cose qui sono cose legali, io non posso entrarci. Queste sono cose che tu devi mettere in ginocchio e chiedere a Gesù come fare, eccetera. È solo Gesù che ti può dire cosa devi fare. E se preghi forte, il Signore può toccare il cuore al tuo ex. Il tuo ex ti sta pagando per i bambini? Ma
No.
dovrebbe farlo, no?
Sì, lo so, infatti io avevo preso un avvocato, però siccome non voglio, non mi piace, diciamo, perché tanto lui usa strategie ipocrite, nel
Sì,
senso che
però vedi,
è un po' difficile da spiegare questa
sai,
situazione qua, lui non mi paga gli alimenti, però paga gli avvocati per non pagarmi.
il mio suggerimento è questo.
Io purtroppo non ho soldi.
Il mio suggerimento è questo, mi senti? Ecco,
Sì.
perché c'erano situazioni nella Bibbia quando Paolo usava la sua cittadinanza romana per ottenere diritti, hai capito? Quindi niente di male usare i tuoi diritti per ottenere cose che ti servono per la volontà di Dio. Allora,
Il problema è che mia madre è dalla parte del mio ex, cioè per farmi la vita impossibile, quindi lei dichiara il falso quando in realtà lui non mi paga gli alimenti. Cioè ho qualsiasi strategia per farmi, cioè da quando seguo Dio, diciamo, lei mi vuole far passare per matta, mi vuole fare.
ascolta, il mio suggerimento è questo. Puoi usare tranquillamente i tuoi diritti legali per ottenere quando sai che una cosa è volontà di Dio. Allora ascolta, tua madre è così, il tuo ex è cos'ha? A volte, io quello che farei io farei così. Tua madre non c'entra niente perché qui è una cosa legale. Non è che può dimostrare che lui ti sta pagando quando non ti paga. Insomma, quello che voglio dire io non è di essere
È che
pagato.
compra gli
Mi
avvocati, lei,
fai
siccome
finire per
loro hanno i
cortesia? Per
soldi, io no,
favore,
se
mi
li
fai finire?
comprano.
Posso finire? Puoi
Sì.
ascoltare mezzo minuto? Ascoltami. Le cose legali, pagare questo, quella tua madre non c'entra niente. Lui deve dimostrare che ti sta pagando e non lo sta facendo. Il mio suggerimento è questo. Ascolta. Tu dovresti parlare con lui. Ignora tua madre che non c'entra niente, tua madre. Allora, tu devi parlare con lui direttamente o con un'amica avvocata, così. Devi dirgli, guarda, o tu cominci a pagare e legalmente, che adesso io metto un avvocato, devi pagare legalmente per sostenere i bambini e me. Altrimenti tu mi dai il permesso che i bambini possono viaggiare con me e non paghi niente. Però i bambini passano sotto la mia potestà totale. Altrimenti tu devi pagare. Tu non puoi non pagare e tenermi prigioniera che non posso spostarmi di qua e di là. Tu non è che devi dirgli che vai in un'altra nazione. Niente, vuoi essere libera di spostare, andare per esempio dove vuoi, in Francia, in Belgio o fuori, comunità europea. Insomma, tu gli dici, se tu mi dai la libertà, è tutto a posto, mi dà la potestà e io posso viaggiare e fare quel che voglio. Se tu non vuoi tenermi prigioniere, allora io ti costringo a pagare tutto. Però nel tuo cuore tu sai che a te ti interessa, che lui ti lascia libera, ti dai tutti i diritti. Tua madre la devi semplicemente ignorare. Non c'entra niente lei. La suocera stia a casa sua.
Il problema è che lei si intromette lo
E
stesso,
niente,
si intromette.
e tu vai diritto
Mi,
per la tua. Tu
addirittura mi
vai,
seguono, guardano
tu
tutto quello che
vai, tu
faccio.
devi andare dritta per la tua strada. Bene, io ho finito, non ho altri suggerimenti, devo scappare, sorellina. Che
Ok.
se c'è altra domanda mi può scrivere, Angela mi farà sapere.
Ok.
Questo è il mio suggerimento, l'hai capito bene il suggerimento?
Sì.
Ecco, Dio ti benedica, un abbraccio, ti voglio tanto bene.
Grazie,
Tienti in
che il Signore
contatto
benedica anche a te, al cielo.
qualunque cosa che vuoi chiedere, va bene?
Ok,
Amen.
grazie.
Dio
E
ti benedica.
inviami per
Amen.
email il vostro indirizzo postale dove posso spedirvi la Bibbia per i bambini.
Ok, come faccio? L'invio ad ora? Perché lei chi mi risponde di
Invialo
solito?
via email e noi lo riceviamo e poi ti faccio sapere.
Ok.
Grazie. Un bacio grande ai bambini e un abbraccio
Grazie,
forte forte a te.
grazie anche a
Ciao,
voi, un
ciao, ciao.
bacione. Ciao, ciao, ciao.
Amen. Grazie Gesù. Leggo ancora un messaggio arrivato da parte di un fratello durante questa conversazione e poi mettiamo un canto. E da parte di Vincenzo. Dice: pace carissimi fratelli e sorelle della vostra chiesa spirituale. Vincenzo è della nostra chiesa perché anche tu sei dentro. Dice lui, sto sentendo la vostra diretta e la testimonianza della sorella A. Io dal 2018 che ho girato tre chiese evangeliche, anche se mi sono battezzato da una chiesa evangelica, all'inizio ero molto felice, poi ho notato che il vero cambiamento è nel cuore, accettando il Signore e amarlo tutti i giorni, anche se inciampo quotidianamente. In più non ho trovato amore verso le chiese, ma divergenze, nel senso che se non la pensavi come loro, ti mettono da parte oppure ti sparlano dietro. Poi da quando vi ho sentiti su YouTube mi sono trovato benissimo, perché voi non vi innalzate come fanno certi pastori, che oltretutto appendono al muro il diploma di pastore, ma voi invece siete semplici e portate la parola ogni giorno in modo che capiamo bene le scritture e lo fate con amore. Dio vi benedica grandemente, continuate così. Grazie Vincenzo.
Grazie Vincenzo, ti vogliamo bene. E anche noi, chi se un uomo pensa di stare diritto e si attenta a non cadere, la fossa della superbia e dell'orgoglio è davanti a ciascuno di noi. C'è
Amen.
cascato dentro il diavolo, ci sono cascati tanti, c'è cascato Adamo ed Eva, ci sono cascato io tante volte, il Signore mi ha tirato fuori. Va bene, quindi se uno pensa di stare diritto e si attenta a non cadere, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Grazie fratellino, ti voglio bene.
Grazie Gesù,
E
mettiamo un canto.
preghiamo per queste, Vincenzo e tutti, fratelli, preghiamo per queste chiese fuori binari. Io sono stato fuori binario tante volte, ogni giorno sono fuori binario, e il Signore,
È
lo Spirito
vero,
Santo, sorelle, non siete fuori binario, a volte di più, a volte di
sì.
meno.
Vero, vero.
Qui noi ci siamo in comunità e ci si aiuta. Siamo una tartaruga. Quanti sono? 8, 16 piedi che cammina. Siamo in 8 con una tartaruga di 16 piedi, capito? E 8 teste, tutte quadrate ovviamente. Va bene, e non possiamo dire solo il Signore. Angela, dove ci porti adesso nel tuo programma?
Un bel canto sulla chiesa e poi andiamo a un messaggio che inizia con una bellissima storia che vi invito tutti ad ascoltare bene, che tocca veramente il cuore. Una storia di un matrimonio.
Come si chiama la storia?
La storia del marito cieco. Non voglio dire di più perché è troppo bello, dovete ascoltare veramente e capire cosa significa. Però faremo dopo un parallelo con il nostro matrimonio con Gesù e quello che Gesù ha fatto per noi. Ascoltiamo il canto di Zigani, Io voglio una chiesa.
C'è tanto tempo che ho comprato una chiesa al prezzo del sangue e del crudo dolore. E tanto tempo che ho mandato mio figlio e per riscattarla che lui morì. E c'è tanto tempo che sto cercando una umile chiesa di adoratori che solo si prostri alla mia presenza e non all'offerta di una posizione. E già tanto tempo che sto cercando che mostri l'immagine mia, quella dell'amore, che non si confonda tra tanta gente, ma che sia distinta come io lo sono. Che non si divida come fanno tanti, entrando in contesa e in discussione, cercando di essere uno più grande dell'altro, perché nell'universo il più grande sono io. Io cerco una chiesa che mi dia la gloria, procuri l'unione. Io voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amor. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Chiesa che con le sue lodi profumi il mio trono col suo adorare. Io voglio una chiesa che fa differenza tra il bene e il male. Dove sta la chiesa che fu perdonata, che fu liberata dal castigo atroce, che quando vede suo fratello caduto gli tende la mano e perdona il suo errore. Una chiesa esperta che riconosca il momento della sua redenzione. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apre la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima angosciata. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare, 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 dimorare. Io voglio dimorare.